Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il forum sulla pubblica amministrazione di Roma ha acceso un dibattito sull'innovazione del paese ancora aperto. Subito dopo il terzo Expo per l'informatica e le telecomunicazioni alla Mostra Oltremare di Napoli, che incorporava convegni, workshop e tavole rotonde, è stato un momento di bilancio per fare il punto sulla situazione dell'innovazione nel settore delle nuove tecnologie in Italia, ma soprattutto nel Meridione. Dedicheremo un'intera puntata di questa trasmissione a questa fiera per ascoltare in primis gli organizzatori, poi alcune importanti aziende che hanno partecipato al dibattito, finendo con un'intervista al presidente dello SMAU, Antonio Emanueli, anch'egli passato a Napoli. Ma prima di entrare nel vivo del programma, vi ricordo che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, mentre il nostro recapito elettronico è info@radiomagazine.net. Buon ascolto a tutti! Dal 23 al 25 maggio scorso si è tenuto alla Mostra Oltremare di Napoli il terzo Expo per l'informatica e le telecomunicazioni, l'appuntamento fieristico più importante dopo quello sulla pubblica amministrazione di Roma. Sentiamo innanzitutto l'ingegner Frangipane, presidente dell'Expo Menti a Contatto.
Beh, in effetti quando è nata 3 anni fa sembrava un sogno impossibile, anche perché l'abbiamo lanciata in un momento nel 2001 di grossa crisi del settore dell'information and communication technology, ma il fatto che siamo qui da 3 anni, che abbiamo confermato anche il nostro impegno per il 2004, la dice lunga su quanto noi crediamo in un'iniziativa di questo tipo. Chiaramente non è facile, però siamo contenti in quanto ci aspettiamo un grosso successo di pubblico, gli espositori sono venuti, le novità ci sono, quest'anno abbiamo anche SMAU in tutta Italia, ma crediamo soprattutto nel Meridione, un modo di superare il gap che in qualche modo c'è tra il cittadino e le istituzioni possa essere proprio quello di utilizzare le tecnologie di internet come approccio, diciamo così, alla vita pubblica, alla vita quotidiana. Anche quest'anno, grazie a Dio, le istituzioni sono state vicine, la Regione Campania, le Camere di Commercio, il Comune di San Giorgio, il Comune di Casoria e altre istituzioni che comunque sono avanti nell'implementare, nel realizzare portali aperti al cittadino.
Ecco, questa è la regione, ma come valuta l'impegno del governo a proposito dell'innovazione tecnologica?
Ma per quanto riguarda l'impegno del governo relativamente all'innovazione tecnologica, proprio da pochi giorni sono stati varati alcuni bandi per favorire la ricerca scientifica e l'innovazione. Purtroppo l'Italia continua a essere un fanalino di coda nell'innovazione e nella ricerca in Europa, investiamo poco purtroppo.
Ecco, appunto, si parlava proprio di fondi europei, no, per lo sviluppo dell'ICT.
Sì, in Campania, grazie a Dio, essendo una regione dell'obiettivo 1, abbiamo diversi soldi provenienti proprio dal POR, dall'Europa, da spendere fino al 2006, e ci sono diverse misure già attive, la 6.3 e la 3.17, che incentivano le imprese a investire nel settore, diciamo, internet, nelle nuove tecnologie, in ricerca scientifica. Chiaramente dobbiamo far sì che questi soldi non vengano dati così a pioggia, ma servano per portare avanti in maniera strutturata ed organizzata un piano di sviluppo di tutto il sistema regionale Campania.
Fin qui l'ingegner Frangipane, presidente di Menti a Contatto, e sentiamo in breve Raffaele Cercola, presidente dell'Ente Mostra d'Oltremare.
Ma questa è una fiera molto importante per la Mostra d'Oltremare, perché è una fiera che porta il vero significato delle fiere, cioè l'innovazione. È l'innovazione più importante che si possa fare nella ricerca e nell'applicazione, in particolare al mondo dell'ICT cosiddetto, cioè dell'Information and Communication Technology. Quindi la fiera con i suoi convegni credo che sia il fiore all'occhiello del Mostra d'Oltremare per quest'anno.
Fin qui Raffaele Cercola, presidente dell'Ente Mostra Oltremare di Napoli. Bisogna sfatare il luogo comune che la nostra regione sia in ritardo. Porto, aeroporto, reti autostradali sono infrastrutture che esistono e vanno rafforzate, ha detto l'assessore alla produttività della regione Campania Gianfranco Alois, che invece interviene energicamente sulle responsabilità del governo centrale nell'innovazione tecnologica e nell'ICT.
È evidente, purtroppo, lo devo dire, soprattutto da meridionale che vuole che il sud cresca in questo senso, perché appunto, come dicevamo prima, è fondamentale, è evidente purtroppo un grosso disimpegno. Abbiamo avuto tagliati fondi sulla ricerca in maniera significativa con le ultime operazioni finanziarie che appunto a livello centrale sono stati fatti. Questo è un grosso limite, perché non basta l'impegno corposo anche dal punto di vista finanziario che la regione mette in questo senso, perché è chiaro che la sfida si riesce a vincere se c'è una compartecipazione sugli stessi obiettivi da parte delle regioni e da parte del livello centrale. Io penso che venga rivista, così come anche la Confindustria a Menaforte chiedeva nei giorni scorsi, una politica appunto della innovazione e della ricerca a favore soprattutto del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno dà delle risposte in termini di trend di crescita importanti, dobbiamo cogliere questi segnali e fare in modo appunto che ci sia un maggiore cambiamento di tendenza. Tutto ciò può effettivamente determinare uno sviluppo, diciamo, di queste potenzialità che noi al Mezzogiorno in Campania abbiamo.
Fin qui l'assessore alla produttività della Regione Campania, Gianfranco Alois.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
A questo punto la parola agli esperti. Due importanti aziende intervenute al convegno sull'e-government alla mostra Oltremare. Iniziamo dal dottor Pagliani della Schlumberg SEMA, un'azienda americana, alla quale abbiamo chiesto secondo lui a che punto è l'innovazione in Italia.
Beh, passi avanti ce ne sono stati, però probabilmente si può notare che sono stati fatti un po' in ordine sparso. Manca un piano nazionale che abbia un respiro nazionale e che sia unificante. In vari settori ci sono stati passi avanti significativi, in altri si va un pochettino più rilento.
Ecco, ultimamente soprattutto le aziende si chiedono quali possono essere le applicazioni delle nuove tecnologie per scopi di business soprattutto, no? Ma quali possono essere le applicazioni invece appunto proprio nel campo della pubblica amministrazione?
Sì, tipicamente si tende a ripetere le esperienze delle aziende, quindi di business, ad esempio il remote banking, ad esempio il customer relation management, nell'ambito di government, cambiando a volte le parole, invece di customer c'è il citizen, allora si parla di citizen relation management. Sono esperienze molto importanti, il problema è non fare usare troppo a fondo la metafora, il cittadino non è un cliente, quindi effettivamente queste tecnologie che saranno sicuramente utilizzate e che possono portare effettivamente a facilitare il rapporto fra cittadinanza e governo, sia locale che centrale, può essere pericoloso portare troppo avanti questa metafora, perché effettivamente sono differenti i target e le motivazioni con cui bisogna rapportarsi al cittadino, che sicuramente non è una persona che deve comprare, è una persona che deve ricevere un servizio, e quindi cambiano le modalità anche di applicazione e quindi anche i contesti organizzativi che devono ruotare intorno alle tecnologie.
Si parla soprattutto di fondi europei per lo sviluppo delle nuove tecnologie. Secondo lei, quanto c'è ancora da spendere in questo settore?
Beh, in Italia molto per certi versi. Provi a pensare che in Svezia il 60% della popolazione ha accesso a internet a casa. In effetti, ad esempio, la Svezia è molto più avanti di noi. La Francia, anche la Francia è abbastanza indietro. L'accesso a internet è usato da pochissime persone da casa.
Ecco, qui mi sembra che il problema sia ancora quello del cablaggio, no?
Il problema è ancora quello del cablaggio, il problema anche di cultura, di capire che si
ecco,
possa
ma che cosa, a proposito, si parla tantissimo di wireless, non possiamo dire qualche cosa? Che cosa si può fare con wireless?
mobile.
Si possono fare chiaramente applicazioni per ottenere dati remoti o anche per cercare informazioni, fare pratiche volendo remote attraverso attraverso telefonini, portali che possono essere...
Ma può sostituire la larga banda?
E questo, guardi, è un tema ancora aperto. C'è chi dice di sì, c'è chi lo esclude, c'è chi dice che bisogna aspettare nuovi sviluppi della tecnologia, ci sono dei tentativi, ancora però non è che ci siano delle significative applicazioni.
Fin qui il dottor Pagliani della Schlumberg SEMA e all'ingegner Nardone della Matica Processing, partner storico dell'IBM, abbiamo chiesto invece quali possono essere le applicazioni dell'ICT nella pubblica amministrazione.
Per esempio noi ci occupiamo di mobile business, di mobile application, e con Team abbiamo realizzato delle soluzioni, diciamo, famose a livello territoriale per quello che è mobile, può essere famoso per la protezione civile della provincia di Napoli e per il comune di Salerno.
Ecco, queste possono essere alcune delle applicazioni, no, nella pubblica amministrazione, ma in che modo si possono usare le nuove tecnologie a servizio del cittadino?
Beh, intanto pensiamo che presto le città, le aree saranno cablate wifi, e questo significa per la pubblica amministrazione poter mettere un sistema di controllo del territorio come telecamere, ma anche ambientale per lo smog, per gli incendi, in maniera assolutamente più economica rispetto al cablaggio di un tempo, alla trasmissione radio di un tempo. Con l'ausilio di alcuni gestori come Team e le nuove tecnologie come MTS, arriveremo piano piano a avere sostanzialmente anche il comune nel palmo del cittadino, che è l'obiettivo fondamentale delle government.
Come giudica l'impegno del governo a favore della innovazione nelle tecnologie?
Ma abbiamo un ministro, il ministro Stanca, che è un uomo di settore, è una persona che come IBM ha curato e gestito l'IBM per tanti anni, per cui più che, come si diceva prima, un esperto, abbiamo un super intenditore.
Fin qui l'ingegner Nardone della Matica Processing.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Al terzo Expo per l'informatica e le telecomunicazioni di Napoli è stato rilevante l'intervento del presidente dello SMAU di Milano, Antonio Emanueli, che abbiamo portato ai nostri microfoni.
Dottore Emanueli, presidente dello SMAU di Milano, può anteciparmi qualche cosa a proposito dell'edizione del 2003 dello SMAU?
Ma l'edizione del 2003 sarà ancora una volta centrata sul dibattito che in questi giorni sta diventando sempre più importante, cioè il ristagno dell'economia italiana, l'innovazione come strada principale per il rilancio e conseguentemente aggregazione di domanda e offerta al fine di una comune consapevolezza della necessità di un impegno in questa direzione.
Ecco, mi pare che lei ultimamente ha lanciato un allarme a proposito del settore delle nuove tecnologie, che in Italia sarebbe in crisi.
Diciamo che non è tanto il settore delle nuove tecnologie che è in crisi, ma è l'Italia in maniera più generale che è in crisi per una carenza di innovazione dovuta alla scarsa comprensione, utilizzo e diffusione delle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie, diciamo così, non hanno una grande vitalità in Italia perché il sistema nel suo complesso non le ha capite, e attraverso questa non comprensione sta determinando il suo declino.
Ecco, però si aspetta il 2006 per la legge, no, sul passaggio al digitale.
Sì, ma questo è un di cui, voglio dire, ma se un'azienda non gestisce in maniera moderna il magazzino, non gestisce in maniera moderna i processi di snodo commerciali e amministrativi, non gestisce in maniera moderna il cliente, questo è un problema che risale e viene prima del digitale terrestre, viene nella diffusione della cultura informatica. Il digitale terrestre sarà una nuova importante dimensione di un sistema di relazioni che diventerà sempre più complesso e articolato, ma il problema mi sembra che sia un problema più vasto.
Ecco, mi vuol parlare del convegno che ci sarà in concomitanza dello SMAU 2003, organizzato in collaborazione con la Commissione Europea?
Sì, è Information Society Technology Conference, cioè la conferenza della tecnologia della società dell'informazione, organizzato dal commissario Liikanen, che è commissario per l'industria e la società dell'informazione. Recupererà 5.000 convegnisti provenienti da tutte le parti del mondo e tratterà il futuro della società dell'informazione, cioè la società odierna che nell'informazione vede uno degli elementi fondamentali della creazione del valore. Penso che sia si tiene in Italia, scusate, perché è il semestre di presidenza italiana, e penso che sia uno degli elementi qualificanti del semestre di presidenza italiana. Non c'era mai stata questa importantissima conferenza europea in Italia, presumo che non ci sarà per moltissimo tempo, visto che dall'anno prossimo i paesi della comunità saranno 25.
Ecco, parliamo un attimo del convegno di oggi. Noi siamo a Napoli, l'innovazione tecnologica nel meridione, no?
Prima dicevamo che l'Italia è oggettivamente in crisi, può trovare una strada di ripresa importante nella diffusione delle nuove tecnologie, figuriamoci quanto questo discorso è valido per il mezzogiorno d'Italia, che rispetto al contesto italiano è mediamente più arretrato e nel quale la diffusione delle nuove tecnologie è ancora meno accentuata, e conseguentemente fa prevedere che in termini di capacità competitiva il meridione, invece di guadagnare in termini relativi, perderà se non si trovano modalità per aumentare di molto l'investimento e la conoscenza.
Ecco, come giudica l'impegno del governo a favore dell'innovazione, soprattutto qui nel meridione, no?
Ma io giudico positivamente l'opera del ministro Stanca e l'attività del ministro Gaspari. C'è indubbiamente il problema della scarsità di fondi a disposizione, però io sposto il discorso, perché se no si rischia di fare il discorso piove governo ladro. È la società italiana, la classe dirigente nel suo complesso, che non riesce a comprendere l'importanza dell'innovazione ed esprime domande nei confronti del governo in altre direzioni. Si è tenuta ieri l'altro il convegno della Confindustria con la relazione del Presidente D'Amato. Non mi è sembrato che la diffusione dell'innovazione avesse un ruolo principale. Non mi è sembrato che l'analisi della competitività dell'azienda, della sua capacità di gestire i processi produttivi, commerciali, logistici, distributivi e la sua capacità di internazionalizzarsi fossero posti al centro dell'attenzione in un ambito di utilizzo di nuove tecnologie. L'Italia è scollegata dai grandi poli dell'innovazione, dalla California, con Taiwan, con la Cina, abbiamo rapporti legati all'iniziativa individuale di singoli imprenditori, non riusciamo a fare il sistema. Quindi in questo senso il governo ovviamente è uno degli aspetti, ma è la classe dirigente, le associazioni, la Confindustria, Commercio, i sindacati, che dovrebbero centrarsi sul spingere per creare sistemi di nuove competenze piuttosto che orientarsi a schemi, diciamo così, più tradizionali, che di fatto mostrano una generale nostra, di tutti noi, incapacità a seguire l'onda alta dell'innovazione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Sbloccare l'iPhone è potenzialmente un regalo ai regimi autoritari e agli hacker criminali. Questa volta il sostegno ad Apple nella vicenda dello sblocco del criptaggio dell'iPhone dell'autore della strage terroristica di San Bernardino viene da una voce autorevole come quella delle Nazioni Unite, nella persona dell'Alto Commissario per i diritti umani, il principe Giordano Zeid Ra'ad Al Hussein. Da Ginevra Al Hussein ha espresso piena solidarietà alle agenzie che si occupano delle indagini sul terrorismo, ma ha sottolineato che fornendo alle autorità le chiavi di accesso agli smartphone si rischia di aprire un vaso di Pandora. Quello che succederebbe se Apple cedesse alla richiesta dell'FBI di sbloccare l'iPhone di Syed Farouk, il criptaggio, ha detto in una dichiarazione ufficiale l'alto commissario, è essenziale nell'interesse e interessi della libertà individuale, ci sono altri modi per indagare sui killer, per scoprire se avevano o meno dei complici, senza bisogno di costringere la Apple a creare un software che mini le caratteristiche di sicurezza dei propri telefoni. Lo scorso dicembre, a San Bernardino, Syed Rizwan Farouk e la moglie Tashfin Malik uccisero 14 persone dopo aver aperto il fuoco in un centro per disabili. Di recente i federali hanno chiesto alla casa di Cupertino di disabilitare la funzione che cancella i dati dell'iPhone dopo 10 tentativi di digitare una password, secondo la Apple. La richiesta darebbe luogo ad un precedente pericoloso. Non abbiamo simpatia per i terroristi, aveva detto il CEO Tim Cook, stiamo sfidando la richiesta dell'FBI con il più profondo rispetto per la democrazia americana e l'amore per il nostro paese. Attualmente l'Apple è impegnata in una battaglia legale con le autorità americane e con un giudice federale che il mese scorso ha emesso un'ordinanza di sblocco nei confronti della Apple. Ordinanza capovolta invece qualche giorno fa da un giudice federale di New York, il quale ha sentenziato che il governo non può esigere lo sblocco dell'iPhone. A sostegno della Apple si è schierata l'intera Silicon Valley con giganti come Google, Facebook, Twitter ma anche Amazon, eBay e LinkedIn. Al coro si è unito il marito di una delle vittime sopravvissute di San Bernardino. Né io né mia moglie ha detto salì in condo che vogliamo crescere i nostri figli in un mondo in cui la privacy è compromessa per la sicurezza. I tassisti sono sul piede di guerra contro Uber e le auto a noleggio con conducente. Il 18 marzo ci sarà lo sciopero generale della categoria e una manifestazione nazionale a Roma alla quale sono attesi più di 10.000 autisti da tutte le città italiane. La protesta è contro la deregolamentazione del settore, spiegano i responsabili nazionali dei sindacati dei tassisti attraverso gli emendamenti alla legge 2192 in discussione alla Commissione del Senato, che favorirebbe oligopoli e multinazionali a discapito del servizio pubblico. La protesta dei tassisti contro Uber è forte in tutto il mondo. Manifestazioni ci sono state nelle ultime settimane in molte capitali europee. A Londra oltre 8.000 black cab londinesi hanno paralizzato Whitehall, una delle arterie principali della capitale della Gran Bretagna. A Parigi 1.500 vetture hanno bloccato gli accessi agli aeroporti di Charles de Gaulle e Orly, scatenando una guerriglia urbana con pneumatici bruciati e lancio di lacrimogeni. Un Apple Watch ad appena $25, circa 23 euro, potrebbe essere un ottimo incentivo per tenersi in forma, ne è convinta Vitality, una società statunitense che fornisce servizi legati alla salute, che sta per iniziare un programma in 3 aziende in cui gli impiegati possono acquistare il dispositivo al prezzo stracciato a patto di raggiungere per 2 anni degli obiettivi prefissati di esercizio fisico. I primi a beneficiare del programma, racconta il Wall Street Journal, saranno gli impiegati di Amgen Inc., una compagnia biotech da Vita Healthcare Partners, che fornisce servizi sanitari, e della compagnia di assicurazioni Lockton Coss. Chi aderirà al programma pagherà i $25 iniziali e $13,6 al mese se non raggiungerà obiettivi come fare almeno 10.000 passi al giorno o totalizzare un certo numero di minuti quotidiani di esercizi di cardio fitness. Questo è il primo programma che utilizza l'Apple Watch, afferma il CEO di Vitality Adrian Gore. E la compagnia farà dei report con i dati aggregati dei partecipanti e informazioni come il tasso di partecipazione e i risultati raggiunti. Quello di Vitality non è l'unico programma dedicato al fitness dei dipendenti, per cui secondo il quotidiano le aziende americane hanno speso nel 2015 in media $693 per impiegato. Fitbit, ad esempio, che produce uno dei più venduti braccialetti che registrano l'attività fisica, ha affermato di avere tra i clienti oltre 1.000 compagnie. La crescita del mercato degli smartphone subirà un rallentamento nel 2016, motivo principale il mutamento nei consumi in Cina, che per questo settore si sta trasformando in un mercato maturo. Sono le ultime stime della società di ricerca IDC, secondo le quali il 2015 sarà presumibilmente l'ultimo anno con una crescita alla doppia cifra per gli smartphone. Se il 2015 si è chiuso con 1.440.000.000 di consegne nel mondo a più 10,4% rispetto al 2014, il 2016 si chiuderà con incremento di appena il 5,7% a 1,5 miliardi. A trainare le vendite sono per lo più paesi in via di sviluppo, dall'India all'Indonesia, dove però ai modelli di fascia alta i consumatori preferiscono dispositivi con buone prestazioni ma con un occhio al prezzo. IDC stima che il prezzo medio di vendita calerà dai $295 del 2015 ai $237 nel 2020. I telefoni basati sul sistema operativo Android continueranno a fare la parte del leone sul mercato. Il 2015 si è chiuso con 1,17 miliardi di consegne che nel 2020 saliranno a 1,62 miliardi con una quota di mercato che passerà dall'81 all'85%. Anche in questo caso le maggiori opportunità sono nella fascia di dispositivi low cost. Il 2015, sottolinea IDC, È stato un anno straordinario per Apple in quanto le consegne di iPhone hanno registrato un record di 231 milioni e mezzo di unità, con una crescita di oltre il 20% rispetto al 2014. Tuttavia il 2016 per gli analisti sarà un anno piatto e nel 2020 la quota di mercato scenderà al 14% contro il 15,2% stimato per il 2016.
Con l'intervista ad Antonio Emanueli, presidente dello SMAU di Milano, si conclude il nostro programma di oggi. Vi rammento che ci trovate sul sito www.radiomagazine.net, mentre il nostro recapito elettronico è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.